E andiamo al prossimo soggetto, che è un messaggio basato su tanti messaggi che riceviamo dai fratelli. Un messaggio intitolato "Perché tanti vanno in chiesa ma escono vuoti?". Ed è vero che molti fratelli scrivono che vanno in chiesa, però non ricevono nutrimento, vanno a casa vuoti, si chiedono cosa hanno sbagliato. E non tutti, ci sono anche chiese buone, ci sono anche pastori in gamba. Però noi riceviamo spesso questo commento che "Sono andato in chiesa e sono uscito come sono andato, senza nessun cambiamento". E leggo solo un esempio, un messaggio ricevuto da parte di Sebastiana dalla Germania, che dice: "Ho frequentato diverse chiese e comunità. Sì, ho conosciuto parecchie cose, ma mi sono allontanata perché non so come spiegare il vuoto. È come se tutti vogliono e nessuno fa. Non so spiegare neanche io. Io non cerco una religione, cerco solo Gesù e voglio approfondire il mio rapporto con Gesù". Quindi vediamo queste pecorelle veramente affamate, con il cuore spezzato cercano Gesù, vogliono una relazione con Gesù e purtroppo escono vuoti dalle chiese. Perché succede questo?
Grazie Signore. Alleluia, grazie Signore. Quindi cos'è che dice che non so come spiegare il vuoto, dice Sebastiana. Grazie Signore.
Ho frequentato diverse chiese e comunità.
Amen. Questo è un pianto, questo è un pianto del cuore di questa dolce bambina, Sebastiana, una sorella. E dice: io non cerco una religione, voglio solo Gesù e approfondire il mio rapporto con Gesù. Appunto, parlavamo prima di questo Papa che è ecumenismo, politica, Draghi, l'ordine mondiale, questo qui è tutto fumo, niente rosso, è un falso Papa. Questo è un falso cristiano, addirittura l'hanno fatto Papa, simbolo emblematico che questa Chiesa ormai è morta. Dio protegga le pecorelle dentro.
Amen.
Amen, Gesù Signore. Andiamo per 2 Corinzi 11, guarda.
Secondo
Andiamo
Corinzi 11.
qui. Sì, c'ho degli appunti che ho pregato su questa email, ma mi ha toccato il cuore questa email di Sebastiano. Mi ha toccato il cuore. Va bene. 2 Corinzi 11. E c'ho degli appunti che voglio darveli, che ho pregato sulla situazione qui. Cosa dice il verso 28?
Secondo Corinzi 11:28. Oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Secondo Corinzi 11:28.
Grazie Signore.
Paolo
Paolo
scrive così.
diceva: sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. E guarda, uno deve essere pastore per capire queste cose, ma pastore però che c'ha pecore. Bene, non edificio, gente che scalda panca. Uno che ha dato la salvezza di Gesù, un'anima alla volta, due alla volta. Aiutato una coppia che voleva divorziare, aiutato uno che voleva suicidarsi, e c'ha queste pecorelle nella chiesa, no? E non si gloria perché l'edificio suo è più grande dell'edificio dell'altra chiesa, no? Non è ma con le sue pecorelle che si riuniscono sotto gli alberi, come abbiamo sempre fatto noi, sempre, mai avuto una chiesa tradizionale e neanche la voglio. Guarda, se me la regalano, io non la prendo. Ci farò un dormitorio. Va bene, per la gente che i vagabondi vanno a dormire, è già dormitorio, tanto vale che lo usiamo per i vagabondi. La chiesa come quella di Gesù, sotto gli alberi, sul monte, sull'erba, va bene? Dice: sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Se voi provate come facciamo noi a pregare per quella sorella che ci scrive spesso come Cinzia ed altri. Pregate per me che non riesco a liberarmi di questa malattia. E noi sgridiamo il diavolo in continuazione ed altri fratelli e tutti i giorni abbiamo preghiere speciali. Va bene. E questo, se fate questo, prima di tutto siete pastori e vi incoraggio a farlo. Pregare, vi incoraggio a pregare per gli altri fratelli. Che la preghiera della guarigione non sia una stupidata della domenica mattina qua con fratello Giuseppe, quattro chiacchiere ed una preghiera a pappagallo. Tutti i giorni dobbiamo pregare per i fratelli. Scrivetemi, fratelli, voglio che mi scriva qualcuno che non lo fa, perché vi manderò un sacco di amore, non vi sgriderò, vi manderò un sacco di ispirazione a come farlo. Se voi tutti i giorni non pregate per voi e per i fratelli, per voi, questi figli, la vostra famiglia, d'accordo, ma anche per i fratelli della Chiesa, fratelli, state mancando qualcosa, state perdendo una benedizione. Come potete passare un giorno senza pregare per i fratelli? E se non pregate ad alta voce insieme agli altri, nel cuore. E questo manca oggi nelle chiese. La preoccupazione di assicurarci che stiamo nutrendo le pecorelle, la parola giusta, il cibo giusto alle pecore. Non è sufficiente dar da mangiare, che dar da mangiare li puoi avvelenare. Troppi di noi pastori si ingannano, pensando di stiamo facendo la volontà di Dio. Ma le pecorelle che Gesù ci ha affidato stanno mangiando dai bidoni della spazzatura del mondo. Vengono alle nostre chiese, vanno alla chiesa pentecostale, cattolica, la chiesa dello spirito di Radio Blast, la chiesa dello spirito, e poi durante la settimana mangiano dai bidoni del mondo, da internet, televisione, dalla politica e dalla pornografia, dalle false religioni, mangiano dai bidoni dell'immondizia. Avete visto me mendicante andare in giro, se c'è qualcuno che tra gli sputi e gli altri, che c'è qualche mezzo hamburger, sì, buttato, li vedete, no?
Sì, sì.
Quella è la gente che io gli do le offerte. Mendicante di professione, quello che dice, oh, mia mamma, mia nonna, mia zia, mia vice, tutti ammalati, per favore dammi i tuoi soldi. Quello gli do niente, o magari mezza moneta giusto perché se ne vada. Mi dà fastidio il mendicante di professione. Però quello che non chiede, il vecchietto, la vecchietta che va lì nel bidone, fermatevi, tornate indietro, tirate fuori un biglietto di carta e dateglielo.
Amen.
Va bene, se non avete soldi prendetelo dalle decime nostre, le decime che ci mandate fra i membri, fratelli, quelli membri.
Amen.
Prendete di lì un biglietto e glielo date se non avete soldi. 5 euro almeno, cosa sono 5 euro? Ma io, daglielo, Dio ti ridarà. Non ce li ho, daglielo dalla decima che mandi a noi.
Amen, amen.
Prendilo di lì quel piccolo 5 euro. Grazie. Attraversa la strada, vai a quella vecchietta lì, Dio ti benedica, questo è per te da parte di Gesù. E vai. Mm-hmm. Se ce la fai, fagli pregare per ricevere Gesù.
Amen, amen. Grazie, Signore.
E guarda, io rimango di stucco quando vedo grandi nomi del mondo, di predicatori, gente che parla meglio di me, con tutti i diplomi religiosi sulla parete che non vedi neanche il colore della parete. Diplomi che io non ho, e con conoscenza biblica di alto livello. Io rimango di stucco quando li vedo. A volte capita che vedo qualche video che loro predicano in queste chiese di 10, 20, 30 mila persone che tutti abbattono le mani, e mentre predicano vengono interrotti dagli applausi in chiese piene, pienissime di tanta gente che sono lì a pendere dalle loro labbra. Io rimango di stucco. Perché ci sono tutti questi pesciolini, la chiesa con 20.000, 10.000 persone, 300 persone, 500 persone, quello che sono, tutti pesciolini presi nella rete dei pescatori del Vangelo, e questi pescatori, invece di tirare la rete sulla barca della volontà di Dio, cosa fanno? Li ributtano in mare tutti. Li fanno tornare a casa vuoti, senza comunicare a loro la parola della volontà di Dio nella loro vita. Ed escono da questi edifici e non sanno cosa devono fare per Gesù. Si ricordano il predicatore, com'era in gamba, hai visto? Che begli occhi azzurri, che bella pettinatura, quella predicatrice americana, francese, tedesca. Hai visto che in gamba, predicatore, hai visto la cravatta? Oh, alla moda, Hai visto il fermacravatta? Me lo compro anch'io. Hai visto le scarpe lucidissime? Che bel esempio. E allora le pecore pesciolini della rete se ne tornano in strada da dove erano venuti, vuoti come erano venuti, vuoti nel cuore. E allora, oggi, cioè voglio dire ieri, quando prendevo appunti, ho sentito la voce di Dio. che il mondo li sta imprigionando sempre di più, queste pecorelle. Cioè non sanno la via pratica, non sanno la via precisa da seguire, cosa fare in un mondo che li attanaglia sempre di più. È inutile predicare che Dio è amore, Dio è grande, Gesù è grandissimo, lo Spirito Santo, la Bibbia, la verità. Sì, ma esci dall'edificio e dici, ok, Dio è amore, Dio è verità, cosa faccio stamattina? C'è il lockdown, cosa faccio? Cioè, pecorelle che escono da queste riunioni e pensano che qualcosa gli manca loro, però non sanno neanche cosa. Era un bel edificio, una bella riunione, eravamo in 500, in 1000. Cos'è che Dio voleva dirmi in quell'edificio? Cos'è che io sto mancando? Che bersaglio sto mancando nella mia vita? Però, sai, dopo tutto il pastore che ho ascoltato era un uomo di Dio, e lui certo ce lo direbbe se Dio vorrebbe dirci o dirmi qualcosa nella nostra chiesa, qualcosa a me direttamente, a noi tutti di persona. Ma allora, perché sento questo vuoto nel cuore? Perché quella frustrazione, quella insoddisfazione? Quel sentire che sento che sto mancando qualcosa nella mia vita con Gesù, lo sento che manca qualcosa. C'è qualcosa che Dio sta cercando di dirmi. Bene, io sono convinto di questo, che chiunque prega, digiuna anche solo un poco ogni mattina. Ho detto ogni mattina finché il problema non è stato superato. Io credo che se lo fai ogni mattina, non importa se è solo mezz'ora, un quarto d'ora, senza limiti, ma almeno un quarto d'ora, mezz'ora. Io credo che chiunque fa questo, regala, dona a Dio un 15 minuti, una mezz'ora, un'ora di preghiera e digiuno tutte le mattine, poi prendi il caffè, svegliati, bevi un tè, ma poi ti metti con la tua Bibbia, la penna e il tuo blocchetto in un posto dove nessuno ti rompe, nessuno ti scoccia. Io credo che sentiresti la sua voce, credo che ti riempirebbe quel vuoto, credo che sapresti cosa fare quel giorno anche a livello materiale, non solo spiritualmente, che Dio è grande e Dio è grandissimo, la Bibbia è la verità, che bella la salvezza, vado in cielo. E oggi dove vado? Alla mia morte andrò in cielo. E oggi? Purtroppo sono vivo. Sfortuna, non sono ancora morto. E allora? Che triste che non muoio. Non sembra una contraddizione che saremmo felici dopo la morte? Adesso io voglio essere felice, adesso voglio Gesù, adesso voglio conoscere la sua volontà, adesso voglio sapere cosa fare adesso, non solo quando vado in chiesa so che devo sedermi a scaldare una panca e battere le mani, annuire e dire alleluia un'ora e mezza, e poi finito il cinema vado a casa, com'era bello quel film. Lo scopo di quella ora lì in chiesa è cosa fare durante la settimana.
Amen. Amen.
Lo scopo non è battere le mani, grande fratello Giuseppe, eccetera. Quello non è lo scopo. Al Signore gliene frega niente degli applausi a fratello Giuseppe. Il Signore gli interessa che quando le pecore vi alzate da questa cassa panca lì, nel vostro salotto, che sapete cosa dovete fare. Amen. Il servizio comincia quando vi alzate dalla panca. Non è servizio in panca lì con la birra del tè, no, quello è il riposo. Il Signore ha promesso che avrebbe sparso il suo spirito di profezia in questo tempo della fine su di noi, i suoi figli, Atti capitolo 2, 17. E allora? E allora dovremmo sapere profeticamente cosa fare, anche nelle cose materiali. E vediamo in tutta la Bibbia, quando Dio parla, dice fai questo, fai quell'altro. Filippo, sveglia. Sì, Signore, cosa devo fare? Vai per la strada, quella strada lì, e passerà un carretto con un etiope, salta su oppure accompagnalo e dagli il Vangelo. Sì, Signore, parto. Il Signore ti dà specifiche.
Amen.
Va bene, tutti gli anni che ho predicato il Vangelo, l'ho predicato male, l'ho predicato poco, d'accordo, ma il Signore mi ha sempre guidato nelle cose materiali. No? Dove vado? Prego. Ah, vado in quella città, vado, patapum.
Questa è la cosa bellissima con il nostro Signore, che ci guida, come hai detto anche tu, nelle cose anche pratiche di questa terra, cosa fare, cosa non fare, dove andare, dove non andare. Non solo, come dici tu, belle prediche, teorie, ma anche nelle cose pratiche.
Cioè, abbiamo un Dio pratico, non abbiamo un Dio come certe religioni fasulle, che è tutto spirito, tutto cosmologia, è un Dio in alto e noi schiavi. Schiavi, noi siamo schiavi. Schiavi o schiappe, se preferisci. No, abbiamo un Dio che è venuto qua, si è fatto carne, è diventato non solo uomo, ma vero uomo. Va bene? E ha detto: vi chiamo amici. È venuto qua a parlare l'aramaico e oggi parla, la Bibbia è stata tradotta in italiano, è stata tradotta in dialetto, è tradotta in ogni lingua, perché Gesù vuole comunicare con noi, non è solo spirito, che non si capisce bene che spirito è. Mia esperienza Amen. È che ogni volta che cerchiamo il Signore su di un problema, per avere una guida per la Chiesa, e quando ho cercato Gesù per una sua parola, che mi guidi alla sua volontà per uscire da un problema, la mia esperienza, la mia testimonianza è che Dio mi risponde. E che chiunque lo fa, Dio gli risponde. Il problema non è dalla parte di Dio. Non abbiamo un Dio problematico che non ci parla, solamente c'ha delle regole: ti devi mettere in ginocchio, devi chiudere la porta, devi stare zitto, devi chiudere la saracinesca, la bocca, e devi aprire le antenne, le orecchie, e allora Dio ti parla.
Amen.
C'ha delle regole. Dio non ti parlerà quando ascolti la televisione, internet, o uno sta chiacchierando e non sta dicendo niente. Dio ti parlerà quando finalmente te stai zitto, you shut up. Va bene, shut up, va bene, ti stai in silenzio e aspetti. Quanto tempo che devo sintonizzare il cronometro? Aspetti. Ma quanto? Più di 5 minuti, perché sai, il tempo è denaro. Aspetti. Mosè ha aspettato 40 giorni sul Sinai. Finalmente ha preso le tavole e poi gliel'ha spaccato sulle teste, tutte le due tavole. E poi è dovuto tornare sul monte e aspettare altri 40 giorni. E mentre aspettava 40 giorni, Giù dice: ma dove è andato questo Mosè? In vacanza, è tornato in Egitto a mangiarsi? E allora adoriamo un vitello. Poi c'era di che aspettare, ma cosa continua a aspettare Mosè, che questi fra poco si mette ad adorare il vitello? Aspetta.
Amen.
Infatti Dio lo sta mettendo alla prova. E allora, però la mia esperienza è che non dovete aspettare 40 giorni su Sinai.
No.
Va bene? Ma neanche 4 ore. Ma a volte neanche 4 minuti. E appena chiudi gli occhi e metti la tua zucca dura in mode di ascolto, il Signore parla. Apocalisse 3:20, è sulla porta e picchio, che se qualcuno ode la mia voce apre la porta, io entrerò. Non è Dio che... non dobbiamo andare a cercare, è Lui che cerca noi. E allora perché non si manifesta? Perché noi non ci mettiamo in listening mode, in modulo di ascolto.
E questo si fa a cuore pieno, concentrandoti solo su Gesù, nient'altro.
Mentre pregavo, il Signore mi ha parlato al mio cuore, mi ha dato una piccola profezia. E questa qua è la parola, eccolo qui gli appunti, c'ho anche le scritture. Angela, Dora, se mi aiutate,
sì,
le scritture
certo.
Le avete, no?
Sì.
Datemi una mano per cortesia. Dice Gesù: i miei pastori parlano di me, ma non guidano le mie pecore a me. I miei pastori ricevono gli applausi. Tanti dei miei pastori ricevono le lodi da grandi moltitudini, ma non mandano i loro discepoli come io ho mandato i miei. Andate, predicate il Vangelo ovunque, imponete le mani ovunque, continuate ad imporle fino a che li vedrete guarire e saltare di gioia per me. Ho detto andate. Non preoccupatevi dei vestimenti, del denaro, dell'alloggio, di tutte le cose che i pagani del mondo, quelli senza fede, si preoccupano e vi dicono che anche voi dovreste preoccuparvi. Io vi dico, non preoccupatevi. Non mi prenderò io cura dei miei soldati, dei miei discepoli, della mia sposa? Sarei io un Dio infedele? Chi non si prende cura dei suoi è peggio dell'infedele. Perché io, Signore, non ho mai abbandonato mio figlio e mio discepolo che mi obbedisce e si lancia per fede, come è scritto.
Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza mendicare il pane. Poiché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi. Essi sono conservati in eterno, ma la discendenza degli empi sarà sterminata. Salmi 37, 25 e 28. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Giosuè 1, 5.
Grande la mia tristezza nel vedere moltitudini delle mie pecore affamate. Le vedo vagare di chiesa in chiesa, cercando erba verde della mia volontà, cercando la mia parola fresca di giornata. In questi luoghi ove le mie pecore vanno in cerca di nutrimento e cercano la guida del mio spirito per quel momento, per quel giorno, per udire questa è la via, venite, incamminiamoci per essa. E invece li vedo vagare, vagano senza sapere dove vanno. E tanti dei miei pastori non sanno guidare, perché la mia guida non hanno cercato. E perché non l'hanno cercata, non l'hanno trovata. E perché non l'hanno trovata, non la possono dare agli altri. Predicano, ma non sanno guidare. Se un male coglie le pecore, se il seminatore malvagio ha sparso il suo male, la zizzania, il suo sparlare, il suo veleno, la sua falsa guida, se ha mandato una pandemia nel mondo, le pecore sono confuse, non sanno cosa fare. Come tanti dicono, non sanno quale santo pregare, ma sono io il santo. Io conosco la sola via. Tanti pastori studiano le leggi di attrazione, ma poi attirano le pecore a se stessi e non a me, che sono la più grande attrazione esistente, il solo vero grande pastore. E per questo vagano malnutrite, ammalate nello spirito, ammalate nella carne, senza guida né scopo. Ma io ho detto.
E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Giovanni 12, 32.
Io chiamo i veri pastori ad abbandonare le pastoie religiose, abbandonare le false guide, i capi greggi ingrassati che tosano la lana ma non nutrono il gregge, con la mia volontà, la mia volontà di ora e di oggi. Io chiamo i miei veri pastori ad insegnare alle mie pecore che si trovano nei loro ovili, insegnare a come predicare il mio Vangelo ogni giorno, come è scritto.
E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Atti 5, 42.
E ora io chiamo le mie vere guide a separarsi dalle guide false e guidare le pecore e raggiungere le mie pecore che muoiono per mancanza di pastori veri.
Esse per mancanza di pastore si sono disperse, sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse. Le mie pecore si smariscono per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi. Ezechiele 34, 5 e 6.
Ma benedetti quelli che mi ascoltano. Sì, perché non si risveglieranno a vergogna, ma si sveglieranno per l'eternità nella mia gloria.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, 2 e 3. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Matteo 13, 43.
Fine del messaggio.
Conosco l'amore. guida la tua vita e segui le mie parole. Ama e vai, vai, non perderti d'animo, vai, 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 vai. Getta le reti, getta le reti, Elisa, getta le reti, Giada, getta le reti, Valentina, getta le reti, getta le reti, getta la rete, creatura mia, getta le reti, Chiara, getta le reti, Sofia, getta le reti, Laura, getta le reti, Carmela, getta le reti, getta la rete, creatura mia. Oggi siete i miei unici occhi che ho, braccia che ho, oh, 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 uniche mani che ho. Siate una cosa sola, credete in me, credete in me, credete in me, gettate le reti, credete in me. Farete, chi lo farà per voi? Siete gli occhi che ho, le braccia, le mani, le labbra che ho. Andate o qualcuno non vedrà. Getta le reti, Marco, getta le reti, Roberto, getta le reti, Francesco, getta le reti, Riccardo, getta le reti, getta la rete, creatura mia. Getta le reti, Claudia, getta le reti, Asia, getta le reti, Giulia, getta le reti, Gabriella, getta le reti, getta.